Bussole e libri, campi magnetici e missioni impossibili, dalla storia di un eroe che vince perdendo all'esperimento di sostituire Google Maps con qualcosa di più antico e artigianale, una bussola e una carta geografica, per esempio. E poi un libro che cambia la vita, una mamma che per anni ha svegliato i suoi figlioletti col jazz e altre avventure ordinarie, perché si può sognare in grande anche tra le pareti di casa. Questo e altro nella 19ª puntata di Astenersi perdi tempo. Idee e spunti per le chiacchiere del weekend. Cominciamo.
Astenersi perdi tempo. Un podcast settimanale di Geri Palazzotto.
Sto preparando la mia missione estiva che dovrebbe portarmi a percorrere un migliaio di chilometri nel cuore della Spagna, lungo la Via della Plata, ma di questo magari parleremo in seguito. E nel cominciare a vagliare itinerari, a verificare tappe, a studiare come evitare di morire di sete, la Via della Plata è famosa in tal senso, sto riprendendo confidenza con uno strumento di cui tutti avrete sentito parlare, ma che secondo me pochi hanno mai tenuto in mano. Non dico usato, ma semplicemente tenuto in mano. La bussola. La bussola è per me sinonimo di avventura e non c'entrano le mie spedizioni a piedi, ma il mio eroe assoluto, il capitano Ernest Henry Shackleton, di cui i miei amici e i lettori del mio blog conoscono quasi tutto per via del culto maniacale con cui ho ricostruito la sua missione verso l'Antartide. Già sentite che io sorrido quando parlo di Shackleton. Di lui ho letto tutto il leggibile, ho collezionato foto, ho ordinato manifesti, ho persino acquistato per una trentina di euro un cartoncino di pochi centimetri quadrati che riproduce l'avviso col quale reclutò gli uomini per la sua missione estrema. Io godo nel parlare di lui, mi luccicano gli occhi nel recitare a memoria alcuni passaggi dei suoi diari. Lo uso sempre come modello quando devo spiegare che si può essere eroici vincitori anche quando ci si è schiantati contro una sonora sconfitta. Insomma, non ce la faccio a trattenermi e apro una parentesi qui, subito, perché è più forte di me. L'avventura di Shackleton è l'avventura di 28 uomini che partono nell'agosto 1914 per una missione senza precedenti, attraversare l'Antartide a piedi. L'Endurance, così si chiama l'imbarcazione, è costruita con il legno più resistente al mondo, eppure finisce intrappolata nei ghiacci del mare di Weddell colando a picco. Quegli uomini devono trovare forze e strumenti per resistere a mesi e mesi sulla banchisa, nel gelo e nella solitudine. Sono lontanissimi da casa, è appena scoppiata la Grande Guerra, non esistono sistemi di comunicazione e il mondo si è dimenticato di loro. In pratica, la loro missione è fallita quasi prima di cominciare. Eppure, prima di abbandonare la nave, Shackleton la fa svuotare di ogni cosa che possa essere utile alla sopravvivenza e raccomanda di portare anche un paio di strumenti musicali, una chitarra e un banjo, che i marinai vorrebbero abbandonare perché li giudicano superflui. Passano i mesi di buio e gelo, di fame e di terrore, eppure il capitano riesce a raggiungere con tutto l'equipaggio, appiedato e stremato, l'isola di Elephant, che ovviamente è un'isola deserta. Lì decide di giocare il tutto per tutto e insieme a 5 uomini fidati si lancia attraverso le 650 miglia nautiche del canale di Drake a bordo di una scialuppa di 7 metri, cioè 7 metri di legno contro onde di 40 metri. Ce la fanno con un cronometro, un sestante, alcune carte e, pensate un po', una bussola. Raggiungono un'isola di balenieri, prendono un'imbarcazione più solida e ripartono per tornare sull'isola di Elephant per andare a salvare i compagni che hanno lasciato lì. ma non ce la faranno al primo tentativo e comunque l'impresa che li porterà di nuovo a riabbracciarsi sarà complessa e incredibile, una vera celebrazione dell'eroismo allo stato puro. Il 30 agosto 1916, dopo 2 anni passati al gelo, Shackleton raggiunge i suoi uomini e fa una cosa che dà la dimensione della sua vittoria, nonostante la sconfitta. L'Antartide lui non l'ha mai raggiunta. Lui fa una cosa, conta, man mano che i suoi compagni salgono sulla barca della salvezza, lui conta, 1, 2, 3 e così via, 26, 27, 28. Ci sono tutti, non ne manca neanche uno. È riuscito nell'impossibile, salvare tutti, proprio tutti. Poi inizia un complicato e sorprendente viaggio di ritorno che anch'esso è un'avventura. Il gruppo, insomma, è di nuovo unito, come 2 anni prima, e con loro ci sono quella chitarra e quel banjo dai quali l'equipaggio, per ordine del capitano, non si è mai allontanato. Le note di quegli strumenti li hanno aiutati come se fossero cibo. La solitudine e lo spettro della morte incombente sono state combattute con l'arte più preziosa, quella che viene dal cuore, quella che non conosce altro scopo se non quello di arricchire la vita. Anche sul pack a 45 gradi sotto zero, anche con una fame assassina, anche quando la disperazione diventa padrona del gioco. Vale per Shackleton, uno dei più grandi di tutti i tempi, vale per i suoi uomini e vale per noi tutti. Non c'è mai un motivo per non suonare o per non concedersi alla gioia della musica, neanche se aveste risposto a un'intenzione come questa. Cercansi uomini per una spedizione pericolosa. Bassa paga, freddo pungente, lunghi mesi nella più completa oscurità, pericolo costante, nessuna garanzia di ritorno. Onori e riconoscimenti in caso di successo. Era l'annuncio sul Times per reclutare l'equipaggio dell'Endurance, la nave che doveva essere inaffondabile e che invece, andando a picco, incoronò un eroe indimenticabile. Quando morì, il grande capitano era in viaggio, naturalmente, e mi ha sempre fatto sorridere che sua moglie abbia deciso di farlo seppellire nella Georgia del Sud, isola a migliaia di miglia da casa, come aveva vissuto la maggior parte della sua vita. Mi piace immaginare il dolore rassegnato di una moglie che ha pensato: «Ma perché mai dovrei farlo annoiare in una tomba dietro casa nostra?» Mai come prima ero riuscito a divagare a primo colpo, perché non era di spedizione sul pack che volevo parlarvi, ma di uno strumento che, dicevo, tutti conoscono ma pochi hanno mai usato: la bussola. Per orientarmi in città sono stato più volte tentato di smetterla di seguire le indicazioni sul telefono e di prendere in mano la mia bussola. Mi vedevo già come una specie di navigatore urbano, libero da convenzioni e app. Invece, quando ci ho provato, mi sono perso. Mi sono perso di mala maniera. La bussola mi ha condotto in vicoli ciechi, mi ha fatto sbattere contro muri, mi ha portato contromano. Ci ho messo poco per ritornare al mio Google Maps, un po' mortificato a dire il vero. Però nei cammini l'ho usata spesso, soprattutto non ho mai usato lo smartphone, anche perché spessissimo mi sono ritrovato in zone deserte senza connessione. La bussola conserva un fascino romantico, è approssimativa nel modo giusto, irrequieta e impulsiva, sembra viva, cosa che non si può dire di Google Maps, anche perché è uno strumento che segue le leggi della natura. Ne ho letto proprio questa settimana su Internazionale, che ha proposto l'articolo del giornalista e scrittore britannico James Vincent, che ne ha scritto sul giornale letterario London Review of Books. L'articolo, del quale riprendo alcuni passi, è molto interessante. Leggo: «Ogni ago di bussola sulla superficie terrestre si muove in risposta all'oceano di ferro e nickel liquido, spesso 2200 chilometri, che giace sotto i nostri piedi e che genera il magnetismo del pianeta. Questo strato è il nucleo esterno che, ribolle sotto un mantello solido. Messo in movimento dal calore e dalla rotazione terrestre, genera enormi correnti convettive a spirale ed elettriche che, a loro volta, creano campi magnetici allineati più o meno con l'asse di rotazione della Terra. Così il pianeta si comporta come una gigantesca calamita, attraendo tutto ciò che è magnetizzato, compresa la vostra bussola. Questo magari lo sapevate. Come sapevate che da tempo gli abitanti della Terra sfruttano questo fenomeno. Organismi di ogni tipo, dai batteri alle piante, dai rettili agli insetti, percepiscono il geomagnetismo e gli rispondono. Alcuni animali allineano istintivamente il corpo al campo magnetico terrestre nei momenti di quiete. Succede ai bovini e ai cervi quando pascolano o si riposano, o anche ai cani quando, pensate un po', fanno la cacca. Altri adattamenti funzionali sono più evidenti. Nei becchi degli uccelli migratori è stata trovata della magnetite, un minerale che agisce come una sorta di bussola interna, permettendogli di percepire l'intensità e l'orientamento del campo magnetico terrestre, un po' come gli esseri umani sentono la direzione del vento. Tracce di magnetite sono state individuate anche nel cervello umano. Uno studio del 2018 ha rilevato che si concentra soprattutto nel cervelletto e nel tronco encefalico, che sono le aree più antiche dal punto di vista evolutivo, e questo qualcosa ci dice. Ma l'idea che anche gli esseri umani percepiscano il magnetismo terrestre resta controversa. Per sicurezza, io, per i miei cammini, continuo a preferire le mappe di carta. E a proposito di carta, mettiamo un jingle. La bussola ci dà un suggerimento per la direzione. Esattamente come i libri, altro elemento importantissimo per la preparazione delle mie missioni in solitaria. Per ogni viaggio, la scelta del libro è cruciale. Ci penso mesi prima, quasi come se fosse un allenamento fisico. Cosa leggerò durante quei 30 e passa giorni di fatica? Citazione. Dio ama i poveri, è per questo che ne ha fatti tanti. La frase è tratta da L'elenco telefonico di Atlantide di Tullio Avoledo, un gran bel libro che lessi nel momento in cui mi parve un gran bel libro. E il tema è proprio questo. Noi non siamo solo quello che leggiamo, ma siamo anche quando lo leggiamo. Nello specifico, io non sono un bulimico della lettura, anzi, uso la lettura purtroppo in modo opposto e contrario rispetto ad altro, al cibo, ad esempio. Se sono felice, mangio meno e leggo di più, e viceversa. Questo per dire che per quanto riguarda i libri, esiste uno scacchiere temporale relativo per ciascuno di noi, che non segue cronologie legate all'età anagrafica, ma piuttosto la luce dei nostri occhi, il taglio delle ombre di un'epoca. Ci sono libri che potevate leggere solo in quel momento preciso, quando avevate un sabato sera inutilmente libero, tutto per voi, quando eravate padroni del mondo e invece vi sentivate poveri affittuari di un angolo di weekend. E ci sono libri che avete letto quando credevate di essere ispirati, quando per sfogliare un paio di pagine cercavate uno spazio nell'agenda, quando vi aspettavate di distillare da quelle parole un insegnamento determinante. Credo poco all'ispirazione della lettura, per me quella vale solo a malapena per la scrittura. Credo piuttosto in un magico accordo che è anche un minimo elisir di lunga vita. Leggere e o scrivere è un punto che ha precise coordinate di luogo e di tempo. Il libro che mi ha cambiato la vita, Le lezioni americane di Italo Calvino, lo lessi in una appassionante missione sciistica, in cui il mio primo pensiero era riportare le ossa sane a casa ogni sera. Ero concentrata in una personale impresa sportiva in alta quota, eppure quel libro, che pure era un saggio, quindi mica un romanzone ruffiano, mi deconcentrava a tal punto da rimettermi in armonia col mondo. Era il tassello nel legno tenero di una maturità abbozzata insospettabilmente solido. Altri libri, non cito i titoli perché è il concetto generale che voglio rappresentare, mi hanno arricchito e mi sono rimasti dentro e mi hanno divertito o sconvolto perché le loro pagine erano scalini sui quali inerpicarsi in quel momento. Ricordo a memoria incipit di romanzi non memorabili. Ho dimenticato le trame di pietre miliari della letteratura. Ci sono narrazioni nelle quali mi sono immerso solo perché chi me leggeva, in un'altra vita sono stato un feticista della lettura ad alta voce, era una determinata persona e non un'altra. Leggere è o scrivere è un vizio. E come vizio risente dei riti. C'è, ad esempio, chi adora fumare controvento. Io, quando fumavo, non accendevo mai una sigaretta se l'aria non era immobile. Un vizio che ha le sue controindicazioni. Se non hai il quando giusto, magari ti ritrovi intossicato di parole inutili che possono essere più dannose del catrame nei polmoni. Insomma, di molti libri che ho letto, magari non ricordo il titolo, la trama, però ricordo quando li ho letti. È un puzzle di sensazioni che si ricompone a ogni passo di memoria, un atto che dà comunque ristoro, perché quel che le anime semplici chiamano soddisfazione, gli altri chiamano consolazione. A proposito, magari vi chiederete perché questo sottofondo musicale? È presto detto. Si tratta di un brano che qualche giorno fa un ascoltatore di questo podcast, un amico che segue i miei vagheggiamenti e che si chiama Francesco Passananti, ho il permesso di citazione, mi ha inviato con un semplice messaggio. Questo è il brano con cui nostra madre ci svegliava ogni mattina per andare a scuola. E questa cosa mi è piaciuta moltissimo, a proposito di bussole e di cose che cambiano la vita, appunto. Una mamma appassionata di musica è una guida preziosa per riuscire a sbagliare strada il meno possibile nel lungo cammino di un'esistenza. Bene, anche per questa settimana abbiamo terminato. Se questo podcast vi è piaciuto, vi ricordo che potete fare una donazione su geripalazzotto.it. Passate un buon fine settimana e se vi viene voglia di tenere una bussola in mano, fate pure. Però evitate magari di usarla per trovare il ristorante in centro, a meno che non vogliate fare un giro largo, molto largo, per il quale magari sarebbe opportuno partire in grande anticipo, tipo il giorno prima. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
Avete ascoltato Astenersi per di tempo, un podcast di Geri Palazzotto. Le altre puntate e gli altri podcast li trovate su geripalazzotto.it e sulle piattaforme di podcasting.